Wikiradio. Massimo Raffaeli racconta Henri Barbusse.
Siamo in uno dei rifugi sulla strada di Béthune. Siamo partiti stamattina, Momial e io alle 9:30, per cercare di arrivare fino a Suchet, col favore della nebbia che stamattina copre la piana. Arriviamo alla strada. I morti allineati sono stati poi impilati. Avevano un aspetto terribile, pietoso. Ce n'era uno con il volto completamente nero, le labbra tumefatte e livide, le mani a pezzi, una specie di manina infantile con il palmo a pezzi. Era mostruoso, spaventoso. Gli altri, pacchi informi, sudici, da cui spuntavano strani oggetti e intorno ai quali svolazzavano lettere che, mentre li imballavamo, gomiti a terra, erano uscite dalle tasche. Odore pestilenziale, un sacco di teli e mantelli macchiati, a pezzi, rigati dal sangue secco. Chi scrive questo atroce referto lo sta scrivendo il 14 ottobre 1915, in piena grande guerra, sul campo di battaglia dell'Artois, dove, per conquistare poche centinaia di metri, cadono decine di migliaia di soldati. Il referto si deve a un soldato del 231esimo reggimento di fanteria, francese naturalmente, e apre due quaderni neri fitti di annotazioni in presa diretta che verranno pubblicati in parte una prima volta solo nel 65 col titolo Carnet de guerre, taccuini di guerra, mai editi in italiano. Va subito detto che chi li ha scritti è un soldato non più giovanissimo, Henri Barbusse, e che quegli stessi carnet sono il deposito da cui verrà fuori un romanzo, Le Feu, il fuoco, che è una delle massime testimonianze della Prima Guerra Mondiale. Ma chi è, all'altezza del 14 ottobre 1915, Henri Barbusse? È un uomo, si diceva quasi di mezza età, da tempo malato ai polmoni, ma persuaso a offrirsi volontario per combattere l'imperialismo tedesco, ma soprattutto per farla finita con tutte le guerre, come era nei voti del cosiddetto interventismo democratico. Henri Barbusse nasce ad Asnières-sur-Seine il 17 maggio 1873, in una famiglia originaria delle Cevenne e di religione calvinista. Si forma a Parigi, fra il Collège Rollin, dove ha fra i suoi maestri Mallarmé, Bergson e la Sorbona. Esordisce da poeta con la raccolta Les Pleureuses, le piangenti, nel 1895, una raccolta molto influenzata dai parnassiani e specialmente da Catulle Mendès, di cui sposerà la figlia. Non meno importante per Barbusse, per la sua formazione, è il cosiddetto Affaire Dreyfus, che lo avvicina in via definitiva, diremmo, alla sinistra intellettuale. Del resto, Barbusse aveva già pubblicato nel 1908 L'Enfer, l'Inferno, un romanzo a proposito del quale si era fatto il nome di Émile Zola. Dopo un incarico nell'amministrazione pubblica, dal 1903 lavora e lavorerà per sempre fra il giornalismo e l'editoria. Nonostante fosse stato esonerato dal servizio militare per i suoi problemi polmonari, il 2 agosto 914 si arruola nell'esercito, l'armée e infanteria. Barbusse ha non meno di 41 anni, ma combatte in prima linea nell'Argonne e nell'Artois. Si guadagna 2 medaglie al valore. È lì, in presa diretta, che scrive i Carnet de Guerre, ed è lì che, dopo un anno di trincea, passato nelle retrovie come barelliere, comincia, utilizzando come fonte proprio i taccuini, a scrivere Le Feu, il fuoco, il romanzo che esce sul periodico L'Œuvre in 93 puntate e già nel 1916 viene pubblicato in volume da Flammarion. Il manoscritto, che va in tipografia, porta precisamente in calce la data del dicembre 1915. Appena pubblicato, Le Feu, il fuoco, vince il premio letterario più prestigioso di Francia, forse d'Europa, cioè il premio Goncourt, e viene percepito, questo romanzo, come un atto d'accusa contro la guerra, scritto però in piena guerra.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle aide dans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins.
Se questi uomini, nonostante tutto, sono felici di uscire dall'inferno, è proprio perché ne escono. Stanno tornando, si sono salvati. Ancora una volta la morte gli è passata accanto, li ha risparmiati. Il turno al fronte di ogni compagnia è di una settimana ogni sei. 6 settimane. Per le grandi e le piccole cose, il soldato manifesta una psicologia infantile. Non guarda mai lontano, né avanti, né intorno a sé. È raro che vaghi col pensiero oltre al giorno per giorno. E oggi ognuno di loro è sicuro di vivere ancora per un po'. È per questo che, nonostante la fatica che li appesantisce e il recente massacro di cui sono ancora inzaccherati, nonostante abbiano visto i loro fratelli spazzati via, nonostante tutto, e loro malgrado, stanno celebrando la festa del sopravvissuto, godono della gloria infinita di essere ancora in piedi. Ma dire che il fuoco è un atto d'accusa contro la guerra scritto in piena guerra, oppure, come diranno i suoi detrattori, un atto di intelligenza col nemico, significa sottovalutarlo o, peggio, non intenderne la originalità e la grandezza letteraria. Anche perché, quando si parla di romanzi e Prima Guerra Mondiale, non viene certo in mente il nome di Barbusse, ma subito quelli, per esempio, di Hemingway, Addio le armi, di Remarque, All'Ovest è niente di nuovo, del nostro Emilio Lussu, Un anno sull'Altipiano, e su tutti le prime 100 pagine del Viaggio al termine della notte di Louis Ferdinand Céline. Ebbene, proprio Céline, un uomo tutt'altro che incline alla riconoscenza, dichiarerà più volte che senza l'esempio del fuoco non avrebbe mai scritto il suo viaggio. Il fuoco, va detto subito, ha un'enorme risonanza, un grande successo di pubblico a livello internazionale. Per esempio, la prima versione italiana esce da Sonzogno già nel 1918 a firma di Giannetto Bisi, ed è una buona notizia che questo stesso romanzo sia stato appena riedito da noi, da Castelvecchi Editore, nel doppiaggio di Adele Maltesi. Si tratta di 24 capitoli, ma perfettamente isolabili come fossero racconti di trincea. Non esiste trama, ma c'è un diario del presente, scritto al presente, non molto dissimile da quelli che si intitolano Carnet de Guerre, cioè i taccuini di guerra.
Si distinguono intersecazioni di lunghi fossati ove s'accumula un residuo di notte. Sono le trincee. Il fondo ne è pavimentato d'uno strato vischioso, donde il piede si scolla rumorosamente ad ogni passo, e tutt'attorno si ritrovano i ricoveri puzzolenti causa le orinate notturne. Anche i buchi, se vi si china sopra passando, tramandano fetore. Da quei pozzi laterali vedo emergere e muoversi delle ombre, masse enormi e deformi, specie d'orsi che si impantanano e grugniscono. Siamo noi.
Chi narra, nel fuoco, dice io, ma la sua voce non è marcata autobiograficamente. L'io sta sempre dentro un coro di noi che è tipico proprio della letteratura epica. Ciò vuol dire anche che l'io testimone o portavoce parla sempre da sotto, dal basso, e cioè dalla esperienza di quegli uomini comuni che sono i commilitoni, nel gergo francese detti poilus, che in italiano si potrebbe dire i villosi, oppure per traslato i semplici, ma anche, con qualche forzatura, i duri, i tetragoni, insomma, le bellacce. Noi non siamo soldati, noi siamo uomini, dice il grosso Lamuse. Anche se la notte è sempre più scura, quella frase chiara e limpida getta un parlume di luce su coloro che sono qui, in attesa della mattina, in attesa da mesi. Sono uomini, persone comuni, bruscamente privati della gioia di vivere, e come ogni uomo comune preso dalla massa, sono ignoranti e di vedute ristrette, dotati di un grezzo buonsenso che pure a volte deraglia, e inclini a lasciarsi guidare, a eseguire degli ordini, a resistere alla fatica, capaci di soffrire a lungo. Sono uomini semplici, ulteriormente semplificati, in cui solo gli istinti primordiali sono acuiti dagli eventi. Istinto di conservazione, egoismo, tenace speranza di sopravvivere, gioia di mangiare, bere, dormire. Ogni tanto il silenzio e l'ombra della loro grande umanità sono rotti da un grido o da un brivido intenso. Quando nel buio non si vede più granché, in lontananza, come un mormorio, poi come un possente squillo, si sente un ordine. Secondo sottoreparto, adunata.
To France.
Per chi fra i nostri radioascoltatori non avesse letto Il fuoco, per dare l'idea o un'idea del punto di vista di Barbusse, del suo scrivere come l'io, che però è un noi, del suo appostarsi dal basso, si potrebbe magari richiamare la lunga carrellata all'indietro, un vero piano sequenza, che apre il capolavoro di Stanley Kubrick, Orizzonti di gloria, girato in un bianco e nero glaciale. In quella sequenza la macchina da presa si muove all'altezza dei piedi di chi sta camminando dentro una trincea, anche quella una trincea francese della Prima Guerra Mondiale. Ma che cosa racconta Il fuoco? Nulla che non sia il combattere per sopravvivere. È il teatro bellico al chiuso di quei budelli labirintici interrati, il suo oggetto. L'epopea dello scontro del corpo a corpo è ridotta al minimo. Dominano la fame, il freddo, i pidocchi, le ferite, la morte sempre incombente. Si direbbe che, proprio in anticipo su Kubrick, anche Barbusse scriva in bianco e nero. Non c'è mai il sole, fa freddo, piove, il cielo è livido, gravido di intemperie, come la sua stessa natura, che si incarica, sembrerebbe, di duplicare la dinamica omicida della guerra, cioè della storia. Non basta, perché non basta a Barbusse guadagnare un punto di vista dal basso del dolore, della fame, della morte incombente. Ha bisogno di una lingua che non sia la lingua depurata, il francese di Cartesio, ma una lingua che sia consona ai suoi poilu. Ed è l'argot, che non è un dialetto, ma è proprio il gergo in Francia, storicamente delle classi subalterne. Una lingua forte, sboccata, ed è la lingua che proprio Louis Ferdinand Céline utilizzerà nel viaggio al termine della notte. A un certo punto del romanzo Il fuoco, il narratore la giustifica così: metterò le parolacce dove ci vogliono, perché questa è la verità.
Non mi piace la politica. È il giorno che la patria mi chiederà di versare il sangue per lei, mi troverà, di sicuro, pronto a darlo.
Siamo tutti su una grande galera. Remiamo tutti fino a schiattare. Seduti su queste trappole a sfangarcela tutta noi altri, e cos'è che ne abbiamo in cambio? Niente! Solo randellate, miserie, frottole e altre carognate del genere.
Si lavora!
All'uscita del fuoco, ricordiamolo, un'opera criptopacifista scritta da un combattente pluridecorato in presa diretta, non solo il pubblico ma anche la critica si divide a metà. Già nel 20 un maestro come Leo Spitzer pubblica un saggio, Studien zu Harry Barbusse, in cui mostra come, paradossalmente, le immagini del romanzo sono spesso sadiche, di forte impronta sessuale e si traducono così nella denuncia di ogni massacro, di ogni spargimento di sangue. D'altro lato, un grande critico militante dell'estrema destra, un redattore dell'Action Française, cioè Léon Daudet, dice che Il fuoco è un libro ignobile, infimo, dissolutore, che non può che essere un servizio reso al nemico. Di destra, va detto, Daudet era però germanofobo. Fatto sta che in un romanzo così spoglio, così crudo, così antiretorico, solo l'ultimo capitolo, intitolato L'alba, lancia un credo antimilitarista che si concentra in una battuta che è molto più celebre del romanzo stesso. Due eserciti che si combattono sono come un solo grande esercito che si suicida. E fatto sta anche che, appena smobilitato e reduce dall'immediato successo del fuoco, Barbusse già nel 17 fonda la RAC, l'Associazione Repubblicana dei Vecchi Combattenti, e moltiplica via via la sua presenza, sempre più, si direbbe, caratterizzata dall'engagement, cioè dall'impegno politico. Fra il 19 e il 24 dirige la rivista Clarté, nel 26 dirige l'Humanité, il quotidiano del Partito Comunista Francese, nel 28 fonda Monde, una rivista molto importante di area comunista. Ma l'anno precedente, il 27, è l'anno del suo primo viaggio in Unione Sovietica, dove viene accolto con tutti gli onori, come se Barbusse fosse Massimo Gorky, e infatti è proprio Gorky ad accoglierlo come un compagno di via. In realtà, senza volerla sottovalutare, l'adesione di Barbusse al comunismo non ne muta il fondo ideologico, che è quello di un intellettuale democratico radicale tipico della Terza Repubblica francese, cioè un fiero antimilitarista e un antifascista, come testimonia per esempio l'ultimo suo grande intervento in pubblico nel giugno del 35 al Palais de la Mutualité a Parigi, durante il convegno per la difesa della cultura dal nazifascismo, dove si compie fra l'altro la terribile rottura fra i comunisti e i surrealisti di André Breton. Una allora giovanissima fotografa, Gisèle Freund, ritrae Barbusse sul palco d'onore di fianco a Nizan, ad André Marot, a Gide. In quell'occasione Barbusse grida dal palco il suo credo di umanista, ma va anche aggiunto che di segno paradossalmente umanista è anche la sua ultima opera pubblicata nel 1934, una biografia encomiastica di Giuseppe Stalin, uscita in Italia da Feltrinelli nel 1949, dove lo scrittore inneggia al piccolo padre con un candore certe volte imbarazzante, anche se va pure detto che il libro viene scritto prima delle purghe e di ciò che gli storici chiameranno in seguito il grande terrore. Proprio a Mosca, per il riacutizzarsi degli antichi suoi problemi polmonari, Barbusse muore il 30 agosto del 1935. Il regime di Stalin gli decreta una solenne veglia funebre e anche il viaggio di ritorno in un treno ufficiale. Una settimana dopo, il 7 settembre, dopo una grande manifestazione organizzata dal Partito Comunista Francese, il corpo dello scrittore è tumulato al cimitero monumentale del Père Lachaise, dove tuttora riposa, vicino al muro dei federati, in cui sono i martiri della Comune.
Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens: refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Il senso dell'opera di Henri Barbus, il suo credo di antico umanista e di antimilitarista, resta in ogni caso nell'ultimo capitolo del romanzo Il Fuoco. Lì c'è scritto che cosa significasse per lui, in guerra, la parola gloria. Ti diranno, grugnisce un uomo inginocchiato e con le mani appoggiate a terra, mentre si scrolla le spalle come un grosso cane: amico mio, sei un vero eroe. Io non voglio sentirmelo dire. Eroi degli uomini straordinari, degli idoli, su via. Abbiamo fatto onestamente il mestiere di assassini. Lo faremo ancora e senza risparmiarci, perché quello che conta davvero è fare bene questo mestiere. Per punire la guerra, per strozzarla, uccidere è una cosa ignobile, a volte necessaria, ma pur sempre ignobile. Sì, spietati e infaticabili assassini, ecco cosa siamo stati. Ma che non mi vengono a parlare di virtù militari solo perché ho ammazzato dei tedeschi. Nemmeno a me, grida un altro, così forte che nessuno si azzarda, anche volendo, a rispondergli. Nemmeno a me, e solo perché ho salvato la vita dei francesi, se no si finisce per adorare gli incendi per l'eroismo dei pompieri. Se anche ce ne fossero, mormora uno di quei tristi soldati, sarebbe da veri criminali esaltare gli aspetti belli della guerra.
Il 14 ottobre 1915 Henri Barbus inizia a scrivere nel campo di battaglia dell'Artois i suoi Carnet de guerre. Massimo Raffaeli l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.